33esima domenica del tempo ordinario. Donaldo May.
Parlavano del tempio che era ornato di belle pietre e di doni votivi. Gesù disse: verranno giorni nei quali di tutto quello che vedete non sarà lasciata pietra su pietra che non sia distrutta. Gli domandarono: maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno quando esse stanno per accadere? Rispose: badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome, dicendo io sono, e il tempo è vicino. Non andate dietro a loro. Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine. Poi diceva loro: si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze. Vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi nel cielo. Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare la vostra difesa. Io vi darò parola e sapienza, così che tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma nemmeno un capello del vostro capo sarà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. Parola del Signore. Il Tempio di Gerusalemme era una delle meraviglie del mondo, ma soprattutto era il cuore dell'ebraismo. Ogni ebreo si faceva un onore di andare al Tempio a pregare. Il Tempio era la presenza invisibile ma reale di Dio in mezzo al suo popolo. Il Tempio era in ricostruzione ormai da più di 50 anni, da quando Erode ne faceva demolire un pezzo e lo faceva subito ricostruire ampliandolo. In modo che il Tempio non era distrutto, era ricostruito, ampliato e abbellito, con pietre bianche, belle, ornate da tanti voti. Pensate che Erode stesso aveva fatto costruire una vite d'oro di grandezza umana, più gli altri voti che facevano gli altri ebrei. Di modo che quando la mattina il sole sorgeva dal Monte Oliveto era uno spettacolo incantevole. Eccolo, maestro, guarda che meraviglia, non ce n'è un'altra al mondo così bella. E Gesù, per tutta risposta, fa questa affermazione: di quello che vedete, tra qualche anno non resterà pietra su pietra che non sia distrutta. Una coltellata avrebbe fatto meno male. La fine del Tempio vuol dire allora la fine del mondo. Finisce il mondo perché il Tempio è distrutto e col Tempio la nazione giudaica. Gesù dice no, no, non è così come la pensate voi. Non è subito la fine. La distruzione del Tempio ci porta a fare delle considerazioni molto più profonde che non quelle sulla fine della storia. Ed ecco che Gesù allora parla del tempo che intercorre tra la fine di Gerusalemme, quindi il tempo suo, finché non ritornerà nella gloria. È il tempo della Chiesa, il tempo della storia, è il nostro tempo, in cui vediamo che si sono avverate le parole di Gesù, carestie, epidemie, terremoti, la caduta degli imperi, uno dopo l'altro, tutti, cadono i muri. C'è questo cammino della storia che comporta la relatività. L'impero romano che sembrava intramontabile è finito. E così è inutile fare l'elenco. Ciascuno di noi lo conosce da quando va a scuola. Questa successione fatta di guerre, purtroppo, di omicidi, di sangue, è il cammino brutto, possiamo dire, della storia che va. E in questo contesto Gesù mette subito un'altra cosa, la persecuzione ai suoi discepoli. In questi 15 versetti che abbiamo proclamato, 8 riguardano la persecuzione, descritta in maniera molto precisa, perfino l'odio dei parenti, genitori, figli, e poi le persecuzioni davanti agli imperatori, davanti ai giudici, davanti nelle sinagoghe. Sarete perseguitati per causa mia. Eccolo il nocciolo del discorso. È lui l'oggetto della persecuzione. Il mio nome, cioè io, sono il motivo della persecuzione. Però non vi spaventate oltre misura, perché io sono con voi. Io vi assicuro la mia protezione. Non preparate neanche il discorso, perché io vi darò lingua e sapienza a cui non potranno resistere i vostri avversari. E ancora, neanche un capello del vostro capo cadrà. Forte questa affermazione, che indica la protezione di Dio al martire, a colui che è testimone di Gesù, che gli è fedele. E con la vostra perseveranza voi vi salverete. Se tenete duro, se vi lasciate andare, se non andate dietro ai falsi profeti che vi diranno eccolo il Messia, sono io sono, non date retta, sono delle persone che vi ingannano e quindi vi deludono e quindi voi perdete la fede. Ecco la perseveranza. Cari fratelli e sorelle, già nell'introduzione che c'è stata fatta alla messa c'è stato ricordato che siamo alla fine dell'anno liturgico e la fine di un anno ci ricorda che il mondo passa, il tempo cammina e lo sappiamo tutti perché lo sperimentiamo anche sulla nostra pelle, che il tempo passa. Allora in questo passare del tempo, dicevo, cadono gli imperi, i governi si succedono, le rivoluzioni le sentiamo tutti i giorni per radio e televisione, c'è un punto fermo: Gesù morto e risorto. È lui il centro e il modello della nostra esistenza. Tutto passa, ma lui rimane e rimane presente. Questo è il bello. Io sono con voi. Non se n'è andato. Ed è lui che guida la storia nonostante le apparenze contrarie. Come questo avvenga non lo sappiamo, perché noi vediamo solo la superficie della storia, non quello che è sotto. E sotto c'è il mistero pasquale, c'è la potenza di Cristo risorto che guida anche oggi l'umanità. Nonostante tutte le cose brutte che vediamo, ci sono anche le cose belle. Grazie a Dio c'è anche il fiorire di tanto entusiasmo spirituale. E questo è la presenza del Signore risorto che lo fa. Allora, questo ci ricorda appunto che Lui è il perno della storia. E l'abbiamo sentito ripetuto oggi nel Vangelo, che vi accuseranno a causa mia, a motivo del mio nome, ma io vi darò la sapienza e la parola adatta per rispondere anche ai vostri persecutori. Allora, noi siamo certi di questa presenza del Signore che accompagna la storia e l'accompagna fino al momento in cui Lui decide di manifestarsi e il suo ritorno glorioso verrà a giudicare l'umanità. Abbiamo cantato nel Salmo, il Salmo parlava già del giudizio di Dio nel Primo Testamento, noi l'abbiamo riletto in stile cristiano. Allora il Signore ci proibisce di calcolare i giorni e i tempi, come se la venuta del Signore fosse il quadro dell'arrivo del treno o dell'aereo. No, 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 è un'altra cosa. Il Signore viene quando lo decide Lui. A noi è chiesto di essere perseveranti e di dare testimonianza. Questo è importante. È il tempo della Chiesa, il tempo dei cristiani perché diano testimonianza. A questo proposito abbiamo sentito nella seconda lettura come alcuni cristiani di Salonicco erano caduti nell'inganno di cui Gesù aveva detto, perché alcuni spiritualisti avevano messo in giro la voce che ormai il Signore arrivava da un momento all'altro. Allora alcuni hanno detto: ma se il Signore arriva tra un'ora o l'altra non conviene lavorare. E si erano messi a fare gli oziosi. San Paolo, abbiamo sentito, li riprende. Non solo non lavorano, cioè fanno il lavoro del perimetro, il giro della città, oziosi, vagabondi. San Paolo grida stavolta, ve l'avevo detto e ve lo ripeto, chi non lavora neanche deve mangiare, perché il Signore si attende non nell'ozio e nel vagabondaggio, ma nell'impegno storico. Quindi ciascuno lavori con ordine, in silenzio, per mangiare il proprio pane. Un insegnamento che vale sempre. Io vi ho dato l'esempio, dice San Paolo. Quindi l'attesa nell'impegno presente, che è la testimonianza del cristiano alla sua società. Gesù ha detto che così avrete l'occasione di dare testimonianza. A chi? A Lui, prima di tutto. Ai fratelli, come buon esempio, e la testimonianza al Padre. Perché la vostra vita sia già la risposta nel giudizio. Perché le vostre opere buone, e soprattutto la vita del martire, siano accette a Dio. Martire, che noi traduciamo con testimonio in italiano, non è solo chi dà la vita per il Signore col taglio della gola o la fucilazione. Purtroppo sappiamo che oggi sono tantissimi cristiani che vivono sempre sull'aldilà, perché sono in continuo pericolo di attentati, di forme inaudite di sofferenze. Martire è chi dà la vita per il Signore, questo è scontato, ma c'è un martirio incruento che solo il Signore vede. La fedeltà di una persona, di una moglie, al marito malato per anni, non per qualche giorno, e custodito e trattato molto bene e accudito con tutte le delicatezze. non è una forma di martirio? Certo. La fedeltà al dovere quotidiano, San Paolo, non gli oggiosi, ma i lavoratori, non è testimonianza al Signore che gli vogliamo bene e che facciamo il nostro dovere? Nel silenzio, molte volte nell'incuranza di tutti, ma il Signore lo vede, quella è la testimonianza di una vita buona data, offerta a Lui, e testimonianza anche ai fratelli. L'altra cosa che il Signore ci dice è la perseveranza. La perseveranza è una immagine pugilistica che vuol dire da sotto tieni duro, stringi i denti e continua a lottare. Questo è il senso della parola greca perseveranza. Non è la pazienza, state buoni, abbiate pazienza. No, lottate, resistete e continuate a vivere la battaglia della vostra fede, perché con la vostra perseveranza voi vi salverete. Cari fratelli e sorelle, il messaggio di oggi ci sembrava un po' buio, un po' triste. Il tempio distrutto, la fine del mondo, no. È un messaggio di grande speranza e di grande consolazione. Il cuore del discorso è la presenza del risorto in mezzo a noi. In un mondo che si evolve, che cambia, che commette i crimini, Lui è presente, invisibile ma c'è, e guida Lui la storia verso il punto definitivo, quando verrà nella gloria a giudicare l'umanità. Il problema nostro? La perseveranza, l'obbedienza a Lui, la fede che si traduce nel dare a Lui la testimonianza ogni giorno davanti ai fratelli e davanti al Padre.